Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ti voglio e non ti chiedo di più, ma come si fa? Mi piace la tua bocca e la spada nella roccia. Mi chiamano Artù all'università, sei la fine ad est, piazza Tiananmen. Queste sono solo alcune delle parole che sentirete a Sanremo 2023, probabilmente cantate da qualcuno. Se volete poi potete indovinare chi è l'autore di queste magiche sillabe. Per questo perché torna Canditi e lo fa parlando di quello che più gli piace, credo.
Sì.
Ovvero... Il nostro Super Bowl, no? Insomma, la cosa che unisce gli italiani e che ferma un po', magari non proprio l'Italia, ma insomma, ci siamo capiti. E ne parliamo con la redazione di Canditi, che come sapete assume forma e connotati diversi a seconda delle circostanze. Quindi saluto Beppe Ruggero.
Ciao.
Daniele Mazzanti.
Ciao a tutti, ragazzi.
Niccolò Ciuppani.
Ciao, buonasera a tutti.
Luca Bastianelli dallo spazio, direi.
Buonasera a tutti.
Simone Donati.
Buonasera a tutti.
Giulio Dicenzo.
Buonasera a tutti, possiamo dire che Sanremo è un Super Bowl senza lette di pollo.
Sì, esatto. E con degli spot magari un po' meno iconici, ma comunque importanti. Salutiamo anche Francesco Andrianopoli.
Buonasera a tutti.
E Gregorio Parisi.
Buonasera a tutti.
Beh, siamo quasi più noi che i cantanti in gara e sono comunque tantissimi.
Sì. Facciamo un giochino al volo, così per iniziare, sui cantanti in gara.
È morto, non ne sentiamo parlare di tanto.
ce n'è un paio su cui
è molto simile.
Si può fare anche non ne ho mai sentito parlare, che comunque però, per alcuni ci sta.
Come è andata l'ultima volta, questo giochino è un rischio.
No, infatti no, non mi gioco.
È una qualità, non è un rischio.
Il gioco è esordiente o no a Sanremo. Ok?
Allora, guarda, ti
in
dico...
In tutte le categorie?
Oggi ho preso gli appunti, cosa che non faccio per Vox to Box da 5 anni circa.
Ecco.
Chi era l'attaccante? Chi era il centravanti della Fiorentina ai tempi?
Boh, non lo so.
E l'Hamdawi forse.
C'era l'Hamdawi, sì. Babacar probabilmente.
Babacar sicuramente.
E i miei punti sono, dal basso verso l'alto, non dico il numero, X esordienti su 28, quanti cantanti ci sono, odiamo ultimo, Stardust e Checco e Chicco. Questi sono gli appunti che mi sono preso
okay,
oggi.
Quindi scusa, in che senso assolutamente cioè... in linea.
Era quanti cazzo di cantanti ci sono.
Okay.
Era enfatizzante.
Pensavo che fosse una facile ironia sulla professionalità di alcuni.
Direttore, se posso metto le mani avanti dico che Anna Oxa non è esordiente.
No, tra l'altro è il primo punto della pagina Wikipedia, quindi è molto facile, mi è venuto così perché c'ero. Io vi chiamo Marco, Anna Oxa, e lo sappiamo, e l'abbiamo detto. Allora, quindi facciamo Marco, Ariete, esordiente o no?
Esordiente.
Corretto. Daniele Mazzanti, articolo 31.
Non esordiente.
Esordienti.
Porco Giuda.
Niccolò Ciuppani, con la pesce di Martino.
non esordiente.
2021 ultima partecipazione. Luca Bastianelli con la Zio.
Esordienti.
Ma nella vita, esordienti, cioè, proprio della vita. Terra, esordienti. Francesco Andrianopoli come cose.
Non esordienti.
Non esordienti 2021 ultima partecipazione. Simone Donati, facile, Elodie.
Non esordiente ovviamente.
2020 ultima partecipazione. Giulio Di Censo, Gianluca Grignani.
Beh, non esordiente.
2015 ultima partecipazione. E Gregorio Parisi, Gian Maria.
Esordiente big, ma ha già partecipato a Sanremo Giovani.
Non lo so, non credo. non credo perché ce n'è un altro che ha già partecipato tra le nuove proposte. Gian Maria
è uno di Radio Bonanza. È Gian Maria di Radio Bonanza, vero?
Ma... direttore, ma riuscirà mai a fare un quiz in cui le domande in cui ci siano solo delle domande e delle risposte e non ci siano delle altre alternative?
Bisogna dire Greg, che c'è scritto su Wikipedia.
Greg, se apri i tuoi DM di Twitter, adesso c'è il direttore che ti scrive:
scusa, mai perso.
Ah no, ops. Scusa.
Direttore, comunque, perché
è esordiente tra i big, quindi diciamo così.
No, comunque penso sia esordiente del tutto, perché c'è un esordiente tra i big ed è segnato.
No, ragazzi, Gian Maria penso sia esordiente del tutto.
Ma
perché
tra l'altro viene da lì? Perché Gian Maria ha la G minuscola iniziale e poi è tutto
perché
maiuscolo?
È giovane,
perché è un ribelle.
È giovane, è ribelle.
Ha vinto Sanremo Giovani 2022, Gian Maria.
Posso dire che ce n'è
un solo artista. Ma perché Sanremo Giovani, giù, voglio entrare subito a piedi uniti con il regolamento.
Sì,
ma si è qualificato. Ma Sanremo Giovani 2022 è la qualifica di questo Sanremo. Cioè quest'anno c'è stato questo news, ma... che si sono caricati quelli di Sanremo Giovani nella main cartello.
Ma non era già successo anche a Mahmood questo, scusa?
Ma non è sempre stato è così? Sempre... Che chi vince Sanremo Giovani va a Sanremo.
Scusa, no, anche quello lì, bravo in pigiama, grosso.
Sanremo dei giovani e... Esatto. Chi vinceva poi accedeva alla finale.
Esatto, no. Allora, ho fatto confusione io perché mi ricordavo di aver sentito Gian Maria vince Sanremo Giovani, però effettivamente era... quello di novembre-dicembre, quello che fanno comunque.
Allora, per capirsi, l'ineffabile direttore.
Esatto. Sì, per capirsi, di questi che nominiamo, di questi che nominiamo, Gian Maria, con la Zio, eccetera, in realtà sono... è come se avessero fatto la conference, cioè hanno fatto un pre-campionato e sono qualificati.
Remo dei settimi,
esatto, quindi, e sono con la Zio, Gian Maria... Sei Ollie, tu, Shari, essere... Will e Olly. Olly è anche l'unico a non avere una pagina su Wikipedia, il che mi dà da pensare.
Hanno dei nomi bellissimi.
Shari, sei tu.
Posso dire che però Olly ha sprecato una grandissima occasione nella serata dei duetti.
Sì,
lo sappiamo tutti, l'ha sprecata.
E andiamo avanti, così li diciamo tutti. Eravamo arrivati a Marco Maioli, Giorgia.
Vabbè, Giorgia non esordiente, dai.
2001, ce lo ricordiamo tutti. I cugini di campagna, Daniele Mazzanti.
Non esordienti.
E invece sono esordienti.
Ma tutti a me capitano.
Era per questa qua.
Questa è Why Always Me con... cioè, Balotelli con Why Always Me, scusa, tutta a me.
Ma come mai non esordienti i cugini di campagna? Ma non hanno fatti 72.
Nicolò Ciuppani, c'è anche Lazza a Sanremo.
È un tuo amico? Credo esordiente.
Ma scusa, no, ma cugini di campagna esordienti perché Sanremo ai tempi era Francia?
È come il Papa di Avignone, più o meno.
Comunque Lazza è esordiente per forza perché prima non avrebbe potuto partecipare a Sanremo nemmeno col binocolo proprio.
Vitellozzo.
Lazza molto probabilmente si porta a casa un premio, lo dico. E qui prima...
Attenzione, attenzione. Prima hot take di Simone Dani. C'è anche LDA a Sanremo, Vitellozzo.
Già l'ho sentito, mi pare, credo che siano esordienti.
Credo sia una droga sintetica. Io
ma non la famiglia, diciamo. Ecco.
Esatto, esordiente lui, ma non la famiglia, perché chi è Marco?
Il padre,
uno dei... l'ho sentito nominare.
è uno dei 216 figli di Gigi D'Alessio avuti da, credo, 93 donne diverse che popolano il pianeta.
Cosa? Quindi si chiama Leviasta, Lorenzo Luca, D'Alessio, Luca D'Alessio. D'Alessio
mi pare. Quindi nipote di Massimo Ranieri, secondo la teoria del complotto.
Ma, e tra l'altro la canzone...
Che Gigi D'Alessio sia figlio di Massimo Ranieri. Ma la teoria del complotto, sapete che io amo queste cose qua.
Ma è la cosa più triste dal figlio di Celentano.
Scusatemi, ho un messaggio.
Scusate ragazzi, io vi ascolto volentieri, però non si può partecipare a un podcast saremo con tutta questa ignoranza. Si può.
Hai ragione, ma l'ignoranza è la nostra forza. Abbiamo un podcast di calcio da 7 anni e non ne sappiamo niente.
Lili, non ci vuoi dire che tra i tuoi tanti difetti c'è anche quella di seguire i cantanti neomelodici, vero?
Cioè, ho fatto l'altra sera la pasta, patate, provola per cosa.
Lilly, visto che ci sei, ti chiedo se Leo Gassman
non è un esordiente o no.
No? Dimmi di più.
È corretto? Ha fatto X Factor, è arrivato anche buono X Factor e credo che abbia partecipato, se non l'anno scorso, quello prima, ha cantato tipo in canottiera, che lui, cioè un po' sbracciato.
2 anni fa mi pare, sì.
Perfetto, 2020 tra le nuove proposte però.
Quindi... è uno dei figli di Gassman, Leo Gassman.
Sì, o di Gigi D'Alessio.
Di Gigi D'Alessio a questo punto.
Figlio di Alessandro.
Ok.
Quindi imparentato con Trotsky.
Esatto. Levante
ha già partecipato
2020 ultima volta,
anche da cantante credo.
Sindona, per te è tutto molto semplice, ma tocca a te, ti chiedo Madame.
Madame ha già partecipato, è uno dei come posso dire, degli amadeusiani. Poi farò un commento più tardi su come Amadeus assembla questi roster ormai
sulla corrente Amadeus.
Esatto, ormai con una formula ben precisa.
2021 Madame, ultima sua partecipazione,
ma col Green Pass o senza?
Il vaccino
già senza, no, in realtà febbraio 2021 non c'erano i vaccini, c'erano e non c'erano, quindi
Giulio
ancora in quella zona grigia in
cui era troppo giovane per fare il vaccino, insomma troppo giovane.
Nome grosso Marco Mengoni. Giulio
Mengoni non solo ha già partecipato, ma ha pure vinto.
Bene, giusto, 2013. E
me lo
invece
ricordo
Greg...
perché io Sanremo lo seguo da poco e principalmente per colpa vostra. E mi ricordo che in quella finale tipo la canzone che ha vinto l'ha fatta 95 volte nell'ultima serata, quindi era impossibile dimenticare.
E adesso ti chiedo, chi era il presentatore di quel Sanremo nel 2013?
Me lo ricordo minimamente.
Pippo Baudo.
No, io forse non... Baglioni? Può essere?
Forse ancora no, non lo so. Non lo so. Non vabbè, qualcuno
se hai fatto la domanda dovresti sapere la risposta, scusa, no?
Lo speravo.
Non vorrei continuare.
È l'unico lo dico, Fazio.
Perché un po' alcune domande sono quiz, altre domande sono curiosità del direttore.
Esatto.
E sta a voi decidere quali.
Se voi le sapete, grazie.
Se ce l'avete, ecco, ditemelo. Greg, Mara Sattei
è all'esordio,
giusto. E invece Marco Imodà?
Imodà. Sono molto in dubbio, dico che hanno già partecipato,
quell'anno lì che vinse Marco Mengoni, che conduceva Fabio Fazio, e arrivarono terzi.
Quell'anno magico.
Tra l'altro, Checco
2013 Imodà erano ancora... cioè...
E Checco di Imodà continua a scrivere canzoni a mezzo mondo, quindi esatto. Lui ha partecipato anche da autore a diversi altri festival.
Due fun fact su questo: il coautore del pezzo di moda di quest'anno insieme a Checco è Chicco.
Quindi Tana. Checco di moda è Chicco di moda?
Non è Chicco di moda, è un altro.
È Chicco per i moda.
Il soprannome è Chicco per i moda, il cui soprannome è Chicco, ma soprannome non nel senso che lo chiamano gli amici, ma proprio che su Wikipedia è detto Chicco.
Ma con 3K?
Tipo Renatino,
sì,
insomma.
3K, quindi tra Checco e Chicco sono tutto 6K.
No, vabbè, ma si conoscono da tempo i due.
È un doppio KKK.
Enrico Palmosi, detto Chicco, tutto con la K, è un pianista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Per tra le altre, prodotto Non è l'inferno di Emma Marrone, che che se non sbaglio ha vinto Sanremo.
Sì, sì.
Purtroppo. Quindi, secondo fun fact su Imodà, mio nonno, che è già protagonista in certi pezzi di Vox to Vox, 90 anni, è il suo gruppo preferito e a volte lo becco su YouTube ad ascoltare Imodà. Questa è una storia vera che fa ridere, quindi Imodà comunque li vedo con simpatia perché mio nonno è contento e quindi sono contento per io.
Tra l'altro, dal punto di vista demografico, è un po' fuori da quello che è di solito il pubblico di base dei Modà, no? Quello su cui
vecchi, questo 90 no,
mi sembra invece perfettamente in linea con le canzoni.
Fa pure il televoto? È uno che prende, tira fuori il cellulare per mandare gli sms?
No, no, questo votare, no, però no. Va su, naviga su YouTube da solo in autonomia e quindi ogni tanto alterna successi anni 60-70 ai Modà. Cioè è l'unica cosa dopo gli anni 90 che, anche anni 80,
quindi,
che
i Modà. Quindi lui passa dai Modà ai Modà, sì. Così.
Però se posso permettermi, non è detto che sia escluso dal punto di vista demografico, perché se entriamo nella pagina Wikipedia di Chicco, il coautore, Enrico Palmosi, detto Chicco, Cernusco sul naviglio e poi al posto della data di nascita ci sono tre puntini, quindi potrebbe anche essere effettivamente un po' più attempato. Non lo sappiamo.
In che senso? Cioè non sappiamo la data di nascita?
Non c'è la data di nascita e anziché...
No, neanche lui sa la data di nascita.
Hanno messo i tre puntini di sospensione.
Quindi è tipo è nato per mitosi da un altro Chicco?
Bisogna non andare a Cernusco sul naviglio all'anagrafe e chiedere se per caso sanno quando è nato Chicco.
Una pagina Wikipedia che se non sbaglio è stata scritta da Beppo Nato.
Sì, è terribile. È proprio così. Cioè, forse un giorno ha suonato una canzone a questo tipo di...
Questo è il metodo Beppo Nato, quindi benissimo. Francesco Andreopoli.
Chiediamo al nonno di Simo di farne una più corretta, scusa adesso, visto che è un fan.
Fleccio, c'è Mr. Rain quest'anno a Sanremo. Mr. Rain.
Mr. Rain direi esordiente, ma che nella vita, ecco.
Esatto, esatto, è un esordiente. E su quelli tricky vado sempre da Daniele Mazzanti e ti chiedo di Paola e Chiara.
Paola e Chiara non esordienti.
Paola e Chiara c'erano a Sanremo 2005, almeno l'ultima volta. Sanremo 2005, ve lo dico perché me lo ricordo, lo conduceva Paolo Bonolis e Paola e Chiara non vinsero, non arrivarono a podio e a quel punto, non c'era, a quei tempi non c'era penso la classifica completa.
No,
e
quindi... li facevano fuori... a scaglioni e andarono fuori tipo subito.
Letteralmente li facevano fuori?
Cioè, tipo Hunger Games, partivano in tanti e poi via via...
È una versione di Sanremo che guarderei.
È l'unico modo per far finire Sanremo a luna di notte, peraltro. L'eliminazione diretta dei concorrenti, diretta nel senso fisica, perché altrimenti ovviamente si va molto lunghi e quest'anno penso più del solito addirittura.
Vennero fatti fuori la prima serata con Umberto Tozzi.
Comunque
Umberto Tozzi era l'arma.
La cosa divertente è che la stessa sera nella sezione giovani vengono eliminati Negramaro con Mentre tutto scorre, eliminati prima della finale del Sanremo Giovani, poi hanno venduto tipo qualche miliardo di dischi proprio con quel pezzo da un lato.
Quindi Sanremo ha fatto anche cose buone, ecco.
Marco,
aspetta, fermi, scusami, no. La serata dopo vanno fuori i Modà, saremo giovani.
Giusto, che sono giusto, un po' i Negramaro dei poveri, i Modà.
Per
parte,
ribadire
no?
Il discorso di Fleccio, giusto?
Marco, Rosa Chemical.
Rosa Chemical è all'esordio. Ha partecipato, credo, come ospite di un cantante l'anno scorso.
È la peggiore esibizione del tuo scorso Sanremo. Di distacco ampio dalla precedente. Cioè, Tananai e Rosa Chemical, duetto peggiore. Tananai da solo, seconda peggiore.
Detto di Setu, di Shari, di questi esordienti e di Will, restano Nick Tananai,
che però abbiamo appena spoilerato.
Appena spoilerato. No, aspetta, però,
beh, esordiente in un certo senso,
cioè potremmo considerarlo un esordio come cantante.
Esatto, esatto, proprio questo. Esordiente.
Forse. Io non metterei così tanto le mani avanti che sia l'esordio come cantante. Comunque.
E lascerei a Vitel di chiudere con Ultimo e aprirei questa parentesi.
Sicuramente partecipò a un Sanremo con un ragazzino, quel ragazzino lì, quel ragazzo lì che gli prese la prima posizione.
Diciamo, quel pizzaiolo egiziano.
Sì, diciamo, è stato politically correct, quindi ha detto quel tizio lì, quel ragazzino lì.
Posso dire che quella è stata una delle più colossali rosicate per la quale io personalmente ho goduto in vita mia, perché veramente ha rosicato male, ma io male, 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 male.
Ma poi voglio dire, se rosichi e generi un'interrogazione parlamentare vale triplo, ecco. Ah, beh, certo, è come giocare il fil rouge, perché tu rosichi ma rosicano anche dei parlamentari insieme a te.
Ma non solo, c'erano i ministri, ci fu un ministro della Repubblica,
un
vicepresidente.
Ministro attuale?
No, perché non fu soltanto lui, ci furono tutti e due i vicepresidenti del Consiglio dell'epoca, perché erano tutti e due, pure Di Maio fece il... che adesso Di Maio è diventato...
E adesso
poi...
ti prego, dimmi che fu l'unico intervento che fecero assieme di tutto...
Di Maio fece un post...
Della storia repubblicana.
Su questo.
Ma era il primo Sanremo del governo del cambiamento?
Sì, nunca unico, perché poi sono... c'è una salutà.
Sì, allora, se non sbaglio... ora, non ho fatto nemmeno due Sanremo?
Di Maio disse proprio che doveva cambiare così la legge elettorale per scegliere il vincitore, praticamente, no? In quella che possiamo ritenere un'ingerenza da parte della politica dentro Sanremo. Dice proprio, dall'anno prossimo si cambia.
Si va direttamente su Rousseau. Facciamo,
solo televoto.
Sanremo su Rousseau, su piattaforma Rousseau. Vorrebbe essere un'idea per cambiare il regolamento, renderlo più democratico.
Ti devo dire, poi non voglio sconfinare su altre puntate di Candidi, ma quel post Sanremo lì con Di Maio che impazzisce, Salvini, eccetera, il momento forse un pochino più scuretto dell'esperienza del governo, un po' più attinte, un po' inquietanti, nonostante nella
ridicolezza della cosa. Di quel
governo. secondo me sì. Un po' di brividino più pesante. Bene, come fanno a vincere ultimo?
No,
cosa che tutti ci auguriamo.
L'ultimo alla fine è rosicato talmente tanto che è andato a giocare a Cosenza. Le differenze tra ultimo e Zárate sono abbastanza labili, soprattutto più si rifà Zárate più sembra ultimo.
Come facciamo a non far vincere ultimo?
Io ho una proposta di risposta che forse hai detto proprio tu, perché si chiama Lazza, che è tra gli autori a Dardast, perché dove mette mani Dardast, bene o male il favore del pubblico c'è, anche se è molto difficile. Dardast ne è
due. Secondo il sito che sto guardando, Lazza è il quinto favorito alla vigilia, e il primo non è ultimo, attenzione, almeno secondo questo sito.
Tautologicamente già così
è Marco Mengoni, esatto. Marco Mengoni, poi abbiamo Giorgia e ultimo appaiati.
Stavo per dire. E questo è il podio. E va bene.
Cioè, il punto è che i big canori sono loro tre. Cioè, quelli che fanno veramente i cantanti sono loro tre. E Giorgia è un ritorno grosso. C'è anche Anna Oxa, però dipende da tanti fattori. Però Giorgia è un ritorno veramente grosso.
Scusate, visto che è stata citata Anna Oxa, io vorrei solo aprire una cosa. Vi consiglio la pagina Facebook Anna Oxa trattino Oxarte, perché si vede la considerazione che Anna Oxa ha di se stessa, che è un po' superiore a quella che aveva l'imperatore Hirohito di se stesso, credo. Cioè, veramente è una cosa incredibile. Qualunque notizia sul web che citi Anna Oxa lontanamente viene ripostata e commentata, tra l'altro commentata in versi, io oserei dire, perché forse chi gestisce la pagina non sa che se tu vai avanti a scrivere poi comunque ci pensa il telefono, il computer, cioè non esce dallo schermo, qualunque schermo tu abbia, ma verrà poi comunque incolonnata, e quindi chi gestisce questa pagina scrive andando a capo dopo un po', e vengono fuori delle cose che neanche Montale, secondo me,
ma sono degli haiku.
Sì, per esempio vi leggo questa del 17 dicembre 2022. Il giudice Papetti C, nell'udienza del 13 dicembre 2022, ha rinviato la causa per sentire i nostri testimoni al 8 maggio 2023. La cosa positiva è che, nonostante la causa civile, con la RAI contenzioso, come dice l'articolo, da ora Anna Oxa potrà partecipare a Sanremo. Ecco, è tutto così.
È in metrica.
È fatto anche bene, infatti, non è proprio buttata lì così. Ci sono poeti che fanno peggio, secondo me.
Ed è... Ma, Anna Oxa l'hai detto forte perché ti sei emozionato o perché l'ha scritto in maiuscolo?
Perché ha scritto in stampatello maiuscolo.
Ah,
sì, spesso è in stampatello maiuscolo, confermo.
Peccato, speravo che ti avesse toccato una corda del tuo cuore.
No, no.
Vabbè, insomma, chi lo vince? Fatto che il podio più o meno saranno questi tre.
No, ma come ci sarà una spinta, ma uno che arriva dalla critica, no?
Uno che scompiglia le cose. Cioè...
Secondo me hanno cambiato il regolamento apposta per provare a smuoverla, ma non ce la fanno.
Non ce la fanno.
Premessa, il regolamento è cambiato. Dici?
Non tenerci allo
scuro. Finale, la finalissima, insomma, è a 5, non è a 3. Siccome se la facevano a 3, non era neanche suspense, perché quest'anno oggettivamente ci sono 3 un po' più avanti da un punto di vista anche di pubblico, di seguito, per vari motivi, ultimo
di boomerismo
di televoto fa tanto, ecco, non so se avete idea della non so se Greg ha dei numeri sotto mano, ma della mole di persone che segue ultimo, che ultimo riempie l'Olimpico più volte, cioè
sono
più volte
3.4 milioni di follower su Instagram che magari contano tanto quanto, però sì, il tour negli stadi, per quanto poi i tour negli stadi sono un po' topati a livello di numeri, ma ha venduto benissimo, forse è andato tutto addirittura sold out in poco tempo, ma comunque tra questi ultimo è quello che ha il seguito maggiore, tant'è che quando esce una cosa di ultimo e si entra su un social, personalmente io che non ho nella mia bolla tantissimi fan di ultimo, però lo vengo a sapere sempre perché
vai.
No, dico solamente perché va ovunque. È proprio prende diverse fasce, ecco.
Distribuzione simile a quella dei votanti del Movimento 5 Stelle, quella degli ascoltatori di ultimo. Simo, mi confermi più o meno?
Ma, un pochino? No, non mi risulta che le ragazzine under 19 siano
siano tutte un
target elettorale di Giuseppe Conte, diciamo c'è un po' di tutto secondo me. Però ecco, se noi siamo la bolla, gli ascoltatori di ultimo sono tutto ciò che c'è fuori dalla bolla, considerando che noi siamo una bolla tipo di dimensioni microscopiche.
E noi abbiamo la bolla con la pesce di Martino, siamo noi e loro sono il
però,
resto.
Però scusa Simo, tu da esperto di sondaggi, eccetera, la bolla di Sanremo però non è la stessa la bolla del paese reale, cioè secondo me la bolla di Sanremo, Giorgia e Anna Oxa hanno più peso di ultimo, e perché qui... c'è il boomer power.
Però è un po' cambiato negli ultimi anni.
Però è un po' cambiato, esatto, Nick ha detto molto bene, perché in realtà, e poi questo era uno dei pensierini che volevo portare sul tavolo, la gestione Amadeus e anche la precedente, insomma, negli ultimi 5-6 anni Sanremo è diventato da la cosa che guardavano i miei zii a un fenomeno di massa totalizzante che forse si ricalca forse in maniera anche abbastanza uno a uno il paese, non il paese reale, proprio il paese. Cioè ci sono i ragazzini, è diventato un fenomeno di massa. Amadeus può stare simpatico, può stare antipatico, a me personalmente non sta simpatico, però c'è da dire che ha fatto diventare Sanremo una cosa totalizzante e soprattutto transgenerazionale, anche tramite questa formula che io chiamo formula Amadeus di composizione del roster, in cui c'è la mummia scongelata che c'è stato tutti gli anni, no? Gianni Morandi, Orietta Berti, insomma il vecchio, poi ci sono i rapper, poi c'è la quota indie che insomma come cose con la pesce, insomma, e altri che ci sono stati, c'è il pezzo grosso, il nomone che torna tutti gli anni, c'è la quota pazza che insomma prima era ce ne sono diversi, adesso è Taranai, Achille Lauro, e quest'anno c'è Rosa Chemical che
infatti,
è un po' in quel filone lì.
Secondo me la componente che è un po' sparita rispetto a non so 10 anni fa 12 anni fa è invece la componente di quei classici artisti che esistevano solo a Sanremo.
Zarrillo.
Sì, Zarrillo, o anche quelle cose tipo Jody Tonno e Lola Pons, cioè quelle cose che solo a Sanremo venivi in contatto, sapevi che esistevano.
Maria Nazionale.
Maria Nazionale, esatto. Quella,
io non ho idea di cosa stiate parlando.
Un genere,
credo che
poi non era un genere, ma era un
po' più famosa di quello che credete voi nelle vostre bolle.
Assolutamente. Aggiungo Mietta e Minghi. Ciao a tutti.
E Minghi. E ciao, chiudo Gino. Il cerchio la bontà dell'operazione nei fatti, oltre agli ascolti, tutto quanto. E poi vorrei anche lasciare un capire un discorso su quanto può durare ancora. Sono tornati a Sanremo persone che non sarebbero mai venute a Sanremo 10 anni fa. Cioè, Sanremo 10 anni fa non veniva un cantante veramente forte messo bene. Adesso fanno la corsa perché più o meno tutti, quasi tutti, si sono sistemati, hanno trovato, si sono coppati casa con Sanremo Cheat negli ultimi anni. Basta solo l'anno scorso Comi ci ha mezzo svoltato, Achille Lauro, Dargen, Tananai si è proprio creato una professione. Cioè, Tananai, io mi ricordo la sera l'esordio di Tananai l'anno scorso, io e Daniele Mazzanti a commentare su Twitter levatecelo di mezzo, non voglio più vedere, e poi ha fatto i soldi pure lui.
Beh, ragazzi, aveva fatto la prestazione individuale peggiore della storia di Sanremo da quando non c'è playback.
Sì, sì,
e questo lo ha reso
scusami, Vitel, chiudo. L'anno scorso hai portato Blanco e Mahmood, che non erano persone che sarebbero andate a Sanremo 10 anni fa. Quest'anno comunque ti riporti Mengoni, che è un artista che non ha bisogno di Sanremo, insomma, per avere visibilità, o la Giorgia della situazione, men che mai. Quindi effettivamente attrae, perché Sanremo adesso è oro, tanto che ci va la Ferragni. La Ferragni non è che fa un favore a Sanremo, e Sanremo, non dico che Sanremo favore alla Ferragni, ma 10 anni fa la Ferragni sarebbe andata a Sanremo, nonostante
più che altro se non smuove gli euro la Ferragni non ci va, ecco.
Esatto.
Quindi
sì, diciamo che è lo stesso arco dei film della Marvel, praticamente, quello di Sanremo con la
maggior parte. Esatto.
Prima non li faceva nessuno, adesso chiunque vuole fare un cameo nel film Marvel, gli attori di qualunque grandezza.
Con Amadeus nel ruolo di Iron Man.
E Achille Lauro è Robert Downey Jr. in questa
quest'anno in questa lettura, non c'è in nessuna veste.
Ospite il sabato. Sulla nave, se non sbaglio.
Sì,
perché il venerdì c'è ospite Annalisa, che quindi anche quest'anno timbra cartellino e partecipa, anche se come ospite il sabato c'è Achille Lauro. Io vorrei solamente aggiungere una postilla al discorso di Simo, che su cui concordo in toto. A far grande di nuovo, a far di nuovo popolare perlomeno Sanremo su tutte le fasce di età, quindi non solamente sui over 40, è stata ovviamente la componente social, ma forse non proprio come si poteva sperare in un certo momento, perché si è sfociati poi nel trash, da cui appunto Tananai, che diventa il fenomeno di costume, da cui le varie reunion che sono attese come gli ebrei il messia, eccetera eccetera, perché la componente trash, che purtroppo porta avanti questo paese in modo molto corposo, anche in questo caso sta dicendo la sua. Non è una deriva che personalmente apprezzo tanto, anche perché poi si vengono a creare delle situazioni veramente spiacevoli, come ad esempio il Fanta Sanremo, che era un giochino che fino a 2 anni fa era bellissimo, perché lo facevamo forse in 25, però quando poi il cantante per prendere quei punti va sul palco a fare le pagliacciate, ecco, va anche a svilirsi un po' il senso di un festival che può piacere, può non piacere, però comunque ha una sua storia, quindi vederlo per certi versi ridicolizzato non è neanche del tutto piacevole, se poi lo si segue con un minimo di interesse. Poi chiaramente può anche non piacere, allora uno può fregarsene del tutto.
Ma possiamo dire che
però Greg,
sempre grati
qui
per...
si apre una botola su Fanta Sanremo, su cui anche lì ci sarebbe da dire.
No, io dicevo sempre grati per il fatto che Sanremo sia tornato a essere Sanremo, però Trash Italiano e altre pagine simili hanno portato questo paese nel
hanno
baratro.
Devastato questo paese,
assolutamente,
diciamo.
Sì. Assolutamente,
come il fantacalcio e tutti gli altri fantasport, che hanno avuto tutti questa stessa deriva. No, ma a parte questo, però in realtà Sanremo non è che non fosse trash prima, che prima era trash involontario, e adesso sì. È trash.
Però adesso c'è l'artista che sale sul palco proprio per fare il pagliaccio e prendersi quei 5 punti dicendo stronzate sul palco.
Papalina, ecco. Volevo dire una cosa,
ricercato.
Hai detto Tananai proprio.
Cioè, è il sottotesto di ogni mia parola, sì.
Volevo dire, su Tananai proprio, è stato secondo me un mostro di bravura a cavalcare, perché dietro una gestione della comunicazione, non lo so. Lui partiva che era scarso, lo diceva, e ha giocato su una grande autoironia pure. E Greg, che è più magari addentro in queste cose, forse avrà pure, mi vorrebbe dare conferma. Quindi ha creato questo mito dell'ultimo, che però è autoironico, quindi ha successo perché si propone un po' anche un po' sfigato, cazzone, eccetera, eccetera.
Sì, ma assolutamente.
Ed è riuscito, ed è proprio riuscito a vincere poi. Quando ha fatto la cosa, ci vediamo all'Eurovision, sapendo che era ultimo, è stata una genata, perché poi ha creato quella storia. San Marino, adesso prova a entrare con San Marino all'Eurovision. Quindi si è creato un motore chiaramente alimentato dai social, perché quello che ha fatto Danai 10 anni fa non poteva avere senso, secondo me. Cioè, rimaneva ultimo e finiva lì. E invece è stato molto bravo, perché poi si è creato una sorta di seguito, magari totalmente giustificato a livello musicale, che però ormai è diventato un personaggio. E quindi ormai a Sanremo non conta, cioè, si può anche non essere cantanti, però se è personaggio è molto meglio, perché puoi avere poi una carriera tutta loro, un po' sui generis, come appunto Danai.
Sì, nel frattempo Tananai ha fatto il singolo, cioè insieme ad altra gente, ma ha fatto il singolo dell'estate, cioè ha fatto i sorti, cioè ha svoltato
altra gente, cioè quello che si mette a tavolino a fare i singoli per l'estate, cioè.
Esatto, cioè infatti
marito di quello lì, che pure
marito della,
tra l'altro, parlando di questo, sono anche cambiate le canzoni da Sanremo, cioè adesso si cerca qualcosa che possa avere veramente l'estratto social, oppure catchy. Qualcosa catchy,
vabbè, questo
qualcosa
è tutta di... l'industria musicale, cioè, però per una volta siamo sull'anno giusto, ecco. Sì, cioè, Sanremo è tarato sull'anno in cui si è, ecco.
Questo sì è vero, però è anche vero che ultimamente da Sanremo escono i tormentoni estivi.
Sì, assolutamente,
prima non uscivano,
però va anche detto che io prima citavo Dardust, non lo citavo a caso perché Dardust è un fenomeno vero, quindi ci sono anche dei pezzi belli che escono a Sanremo.
No, certo, no, ma per carità, certo.
Il fatto che siano molto orecchiabili incredibilmente non va del tutto contro questa faccenda, però Dardust, tra l'altro, se vi capita andatelo a vedere pure live, perché ha uno spettacolo dal vivo, sì, fortissimo. Però in generale lui ha un tocco molto riconoscibile, si sente molto musicale e molto al passo con i tempi, ma si vede che comunque ha un background musicale diverso. Giusto per chiudere su Tananai, quando
aggiungo su Dardust, ha prodotto, ho fatto adesso il conto, con quest'anno sono 6 pezzi nei Sanremi amadeusiani, ha portato 6 pezzi Dardust, per dire che comunque c'è parecchia mano sua nel progetto Amadeus.
Considera che ha rifiutato anche tantissime altre proposte, perché ci ho parlato un paio d'anni fa con lui, ci eravamo incontrati proprio dopo il live, abbiamo parlato un pochetto, lui mi ha detto: io ho messo da parte tante proposte perché mi volevo concentrare sui miei lavori. Giusto per chiudere su Tananai, così poi non tormento più per questa cosa, il secondo tweet di Tananai dopo l'annuncio della presenza sul palco del festival anche quest'anno è stato: a sto giro mi faccio squalificare. Che dire, speriamo che i suoi sogni si possano realizzare.
Per fare un appello contro chi va a Sanremo per fare il personaggio, vi chiedo: quale personaggio storico di Mai Dire Gol sarà più vicino a come si presenterà Achille Lauro?
Felice, cioè, Caccamo.
Per me è Olmo.
Beh, era più elegante Olmo, però.
Meno pericolo.
Diretta fatti, perché di solito quelle tutine, no? Insomma.
Perché no?
Renato.
Gnappo.
Peo pericoli.
La Litizzetto che faceva il bel donnino.
A me ricorda un po' Gennaro e Luis messi assieme, cosa vogliono fare il giovane. Beh, a tutti i costi.
Grazie Tim che mi hai letto nel pensiero.
Chiudo il grande argomento, scusa Giulio, su dire una cosa che in realtà secondo me il momento fondativo di questo Sanremo amadeusiano, super giovane, super memato, super dilagante, che ne parlano tutti eccetera eccetera, alla fine poi probabilmente sarebbe successo uguale, ma l'istante è lo scazzo, cioè Morgan ha creato tutto questo, cioè alla fine la grande macchina dell'hype si è messa in moto al momento che Morgan fa quella roba là. Quella roba non si è ancora esaurita. L'anno scorso già secondo me doveva essere il picco, non lo è stato perché comunque ha retto botta. Forse quest'anno, forse se ne fa altri 2, però secondo me questa cosa non può durare all'infinito. Ecco, questo è il punto. Era una questione semplicemente di attenzione delle persone. Lo stesso Fantasanremo l'anno scorso ha fatto il picco con tutti quei papà lì, cioè ci hanno rotto il cazzo in 100 lingue. Già quest'anno, infatti, i furbissimi amici di Fanta Sanremo, che tra l'altro anche loro hanno svoltato, perché ho visto il regolamento, i punteggi, c'è 20 premi sponsorizzati, neanche non lo so, cioè, neanche le fermate dell'autobus nei comuni poveri che vendono la fermata alla farmacia, al panettiere, cioè ci sono 20 premi sponsorizzati, però anche quello non può durare per sempre, credo.
Ma questa è una cosa che dicevamo anche l'anno scorso, che l'onda di Amadeus, cioè potevano provare a tirare avanti, ma prima o poi devono rendersi conto che si sta ritirando ed è meglio chiuderla così prima che faccia il giro dall'altra parte e diventi stucchevole e noioso. E tra l'altro quest'anno, a parte i cantanti, io aspetto tutti gli altri momenti, perché comunque già solo tirarsi in casa le Gonu e il discorso di Zelensky sono scelte abbastanza forti e abbastanza discutibili, che faranno parlare, che porteranno tutto il discorso,
che alla fine sarà letto da Amadeus,
ecco, appunto, una letterina, si vedrà oltre, tutto questo andrà sicuramente oltre quelli che sono i confini, che sono già ampi, però è tutto un grosso discorso che rischia di stufare molto molto in fretta. Ma visto che è arrivato Tim, volevo chiedere, dato che è lui la nostra anima storica di Sanremo, e se facciamo tutti questi commenti in gran parte colpa sua, quindi lo dico perché così sapete con chi prenderlo, amici ascoltatori, volevo chiedergli cosa pensava lui di questo insieme di cantanti di questa edizione di Sanremo.
Beh, questo dovrebbe essere, diciamo, l'assoluto vertice di Amadeus. Come dicevate, questo è probabilmente l'ultimo anno, perché l'onda si è esaurita. In teoria questo è l'anno più difficile, anche perché dall'altra parte, a parte che lo aspettano tutti quei facili puntati e sarà difficile ripetere i numeri degli anni scorsi, quest'anno c'è anche Mediaset che tra l'altro prova in qualche modo a fare un minimo di controprogrammazione rispetto agli altri anni, quindi non c'è più quell'atteggiamento pro Sanremo che volevano un po' tutti recuperare in qualche modo, ma cioè, sono tutti pronti a colpire e non sarà facile. Tra l'altro io non ricordo un conduttore che per tutto l'anno sta abbottonato e fa un programma abbastanza ordinario, anche un po' tristarello per certi versi, e improvvisamente quando arriva Sanremo diventa Paperinic. Cioè di solito gli altri conduttori avevano una visibilità enorme durante l'anno e poi in qualche modo proseguivano questa linea anche a Sanremo. Invece lui è quasi silente tutto l'anno e poi esplode. In generale credo che sia comunque una delle edizioni più interessanti che ci sono stati anche rispetto agli anni scorsi. E se ti devo dire, io francamente credo che tra la Ferragni, le Icone, ci sarà una quantità di polemiche che probabilmente, se non arriveranno allo stesso livello degli anni scorsi, contribuiranno a alimentare l'hype. Aggiungo solo una cosa, io non ci trovo niente di strano sul discorso di Zelensky, cioè nel senso, uno può essere d'accordo o meno, però il festival è sempre stata la casa di appelli social, se vi ricordate, anche anche importanti nel corso degli anni 80 e 90. Cioè alla fine è talmente nazionale popolare che cioè Zelensky compare, se non ricordo male, il Golden Globe, perché non dovrebbe comparire anche a Sanremo?
Sono d'accordissimo con Timmy. Aggiungo l'unica cosa, che anche il prossimo anno ci sarà Amadeus, perché ha già fatto il contratto, c'è già stato annunciato anche il prossimo anno, quindi almeno il prossimo anno si va e poi si starà a vedere, penso, per lui,
con funzione, perché basta. Immagino è un ciclo un po' lungo,
a meno che quest'anno non succeda il pandemonio, tipo Achille Lauro che si mena con Zelensky, però.
Tra qualcuno due che viene legato per plusvalenze, gli revocano tutti i Sanremi fatti, eccetera eccetera.
Magari si mena con Zaleski direttamente, quello della Roma,
e Amadeus come Lance Armstrong.
Bene, Marco, che dici? Appuntamenti? No, vai Simo, vai.
No, facciamo un giro di pronosticoni tipo quelli di Vox to Box che non azzecchiamo mai.
Sì.
Vai. Mi allora piace. Vado a turno. Allora, premi. Ovviamente non si può partire dal vincitore, quindi premi. Aspettate un attimo, fatemi recuperare. Eccolo qua. Premio Enzo Iannacci alla migliore interpretazione. Greg,
migliore interpretazione secondo me andrà,
l'anno scorso ha vinto Human, non so se lo ricordate, Human, quanto era grosso, Baschirotto versione Sanremo.
Un grosso un po' diverso, secondo me andrà a Elodie.
ottimo. Fleccio, premio. Anzi, no, Giancarlo.
Scusami, a Gianluca Rignani, così okay. Almeno diamo il premio a chi merita.
Beh, Gianluca Rignani, che è un altro che potrebbe darci un momento Morgan, eh?
Assolutamente.
Fleccio, premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale, l'anno scorso l'ha vinto Elisa.
Anna Oxa, secondo me.
Dai. Dan, premio Lunezia.
No, scusa Simo, ma Anna Oxa però con un post su Facebook, non per la canzone.
In rima, scritto in rima, esatto.
Dan, premio Lunezia per il valore musicale letterario. L'anno scorso vinse Giovanni Truppi con un bellissimo pezzo.
Come cose.
Che la canzone sarà tipo culo culo, baci baci.
Esattamente.
Non vedo errori.
Vitel, premio alla stampa Lucio Dalla, l'anno scorso vinse Gianni Morandi.
Ma che premi sono? Non so cosa vengono attribuiti.
Questi verso le 3 di notte del sabato, sì, sì. Quando succedono queste cose.
Provo il Gasman.
Ottimo. Nick, iniziamo i premi quelli famosi. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Qui si inizia a risvegliarci. Sì, sì, questo è famoso. Questo è famoso. L'anno scorso vinse Fabrizio Moro.
Giorgia.
Ottimo. Beppe, premio della critica Mia Martini, in assoluto il premio più importante dei secondari di Sanremo. L'anno scorso vinse Massimo Ranieri.
Quest'anno è il contentino per Giorgia.
Ottimo. Qui si va, abbiamo finito, siamo tutti? Manca io, Tim e Marco, giusto? Quindi, terzo classificato, lo dico io, è Mengoni. Marco, secondo classificato?
Secondo classificato, ci vuole... ma sì, diciamo Giorgia, dai.
Tim, a te l'onore di dire il primo classificato.
Troppo buoni, io mi gioco ultimo.
Speriamo
allineati.
Speriamo che il box to box effect
abbia sbagliato un altro.
Dovevamo dire esattamente questo. Esatto.
Posso dire solamente una cosa, che secondo me negli ultimi 5 entrerà anche Leo Gasman, perché il pezzo di Leo Gasman è scritto anche da Riccardo Zanotti, che sarebbe il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Quindi, dato che Gasman già a Sanremo ha un po' di esperienza, a mezzanotte non piace, però comunque...
Neanche a me.
Leo Gasman, vincitore.
Stai dicendo che sarà la solita paraculata, un po' così...
Io onestamente faccio fatica.
Quella che piacerà, quella che piacerà.
L'impepata di cozze che piace ai giovani.
Ti amo da quando eravamo alle medie e ti amo ancora adesso che ho 30 anni, okay. È un po' quello il concept.
Se giovedì andate al supermercato, la sentite.
Ecco, io ho grande fiducia su Lazza, sui premi quelli un po' di sinistra, quelli delle professoresse, Mia Martini, il testo, questa roba qua.
Lazza è il figlio di...
No, quello è il mio melodico.
Quello è LDA.
Se vi chiedete...
Lazza perché è famoso?
Perché è un rapper.
È un rapper famoso, però...
Se vi fidate di Greg,
cioè, morto?
E portate un euro su Leo Gasman, ne potete vincere 100.
Così, ha un po' cambiato stile Fleccio, questo intendeva dire, un po' tanto, ha cambiato stile.
Ho pensato prima.
No, comunque, scusate, in chiusura ci tengo a dire ai vostri ascoltatori che il premio Tenco non è quello che pensate, ma un'analisi superficiale, soprattutto non è quello che mi auguro io che sia, purtroppo, quindi ricordatevi sempre un premio della critica.
Noi non c'è dire niente.
E anche stavolta... Giulio ha cagato.
Perché non gli fai un'espressione? Esatto. Possiamo dire, ha fatto Black Humor. Ha fatto Black Humor. È un po'
Un po' il fai l'espressione di disapprovazione.
Era facendo tutto questo per andare in Rai e poi arriva Giulio. E anche stavolta.
Fare il festival e invece tireranno fuori poco prima della messa in onda questi 10 secondi.
Ma quel di Censoli...
Va bene, prima di dirne altre, quindi direi che ci possiamo salutare, guardate Sanremo e niente, ti fate
perché torneremo a un certo punto, forse.
Sì, sì, prima o dopo. Comunque c'è, anche quando voi non lo vedete, non lo ascoltate, comunque è lì nell'ombra.
Possiamo fare il processo a Sanremo una volta finito.
Esatto, una volta lo fecero con Biscardi, noi possiamo farlo con... Sì, sì, no, è vero. C'è stato una volta il processo di Biscardi a Sanremo, trovate, però finì male, perché non, i cantanti non la prendevano benissimo.
Perché è morto Biscardi.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao a tutti.